Normalmente voi sapete che della cronaca giudiziaria se ne occupa Siracusa, per cui i contatti si tengono con Siracusa, ma data la delicatezza e anche la soddisfazione per il risultato ottenuto, io ci tenevo a che il confronto venisse svolto con i giornalisti di Rosolini, perché è una vicenda che, seppure insomma, ha avuto anche risvolti a livello interprovinciale, però è più rosolinese che altro. E, insomma, vi do la notizia che, anche se ve l'avevo già anticipata, il giudice monocratico di Avola ieri pomeriggio ha emesso la sentenza di proscioglimento pieno, di assoluzione piena di Carmelo Basile, perché è stato riconosciuto lo stato di legittima difesa, la condizione di legittima difesa nella vicenda che lo ha riguardato. Vi ricostruisco brevemente i passaggi. La vicenda si è svolta il 25 gennaio del 2006, quindi sono passati più di 5 anni, e ieri ho avuto modo di dire che Carmelo è stato costretto a passare tutti i gironi dell'inferno, perché da persona buona, brava, mite, io non l'ho mai visto arrabbiato a Carmelo, e credo che come me tantissimi, che non aveva mai messo nel conto di poter finire in carcere, si ritrova improvvisamente costretto a sparare per difendere la propria incolumità, si ritrova in carcere. Dal carcere, un aspetto che non è mai emerso e che oramai possiamo tranquillamente dire, dal quale potevo uscire dopo appena 15 giorni a causa di un testimone falso, una ragazza che si presenta al pubblico ministero e descrive una scena completamente opposta rispetto che è stata la realtà storica, e cioè che ad inseguire la macchina della vittima fosse Basile, quando era notorio, e tutti i testimoni hanno detto l'esatto contrario, nel senso che i tamponamenti che ci sono stati lungo via Gonzaga era la Renault 4 che inseguiva e tamponava la Y che guidava Basile. Ecco, questa ragazza, questa testimone, si presentò spontaneamente al pubblico ministero, certo non indotta da noi ovviamente, per dire che no, la dinamica era l'esatto contrario, e quindi Basile Carmelo ha fatto più di 10 giorni di carcere, perché il pubblico ministero con molto scrupolo volle approfondire questa circostanza e verificò che in effetti poi l'hanno verificato con la nomina di un consulente tecnico, che peraltro era il papà dell'ex comandante della stazione dei carabinieri di Rosolini, il geometra Perticone, che ha accertato che i tamponamenti provenivano dalla Renault e si rivolgevano dalla parte anteriore della Renault e si rivolgevano alla parte posteriore della Y. E questo ha comportato, ripeto, almeno più di 10 giorni di carcere in più. Dopo il carcere, gli arresti domiciliari per lunghi 11 mesi. Sì, un anno all'incirca in tutto. E poi le difficoltà correlate all'attività lavorativa, sostanzialmente il fallimento della gioielleria dopo la rapina subita quando si stavano riprendendo con la moglie, una rapina peraltro consumata ai danni di una gioielleria in cui non c'era una polizza assicurativa perché non avevano i soldi per poterla assicurare. E quindi poi la necessità di dover nuovamente emigrare a 50 anni, che non è facile, la Germania, eccetera. Ora, questo per dire cioè non per volere impietosire l'opinione pubblica, ma per dire come un cittadino normale, un cittadino comune, un cittadino mite di carattere che vive una sua condizione di vita più che dignitosa, improvvisamente si ritrova a scendere tutti i gironi dell'inferno, così come Dante le aveva descritte. Però assieme a questo io dico che c'è stata la giustizia umana che ha trionfato con la sentenza di ieri, perché Carmelo sin da subito ha detto la verità, sin da subito ha dimostrato di essere, anche dal punto di vista del comportamento processuale, quel galantuomo che conoscevamo tutti quanti. Venne sentito immediatamente dal pubblico ministero mentre eravamo ancora alla caserma dei carabinieri, proprio nell'immediatezza dei fatti, quindi quando non c'era possibilità di poter approntare una tesi difensiva, e quindi l'acquisizione è stata molto genuina da parte del pubblico ministero. E poi il fatto che la svolta del processo viene determinata oltre che dalla circostanza della quale vi ho testé parlato, cioè del geometra Perticone che accerta come consulente tecnico del pubblico ministero che la dinamica descritta da Carmelo fosse veritiera, e cioè che la Renault inseguiva per tutta la via Gonzaga la Y guidata da lui, che la tampona tre volte, e ci sono delle tracce che sono state rilevate dal consulente nella macchina, svolta su via Cesare Battisti perché Carmelo Basile stava scappando, tentando di scappare per raggiungere la caserma dei carabinieri, e noi che siamo del posto sappiamo che la via Cesare Battisti, la via Gonzaga e la Cesare Battisti, che sono due strade con diritto di precedenza, sono le strade più celeri dove, attraverso cui si può raggiungere la caserma dei carabinieri. La mossa repentina, il sorpasso in via Cesare Battisti dove è avvenuto il fatto della Renault, che taglia la strada, gli impedisce ogni via di fuga, e poi quello che è successo, che il tentativo di aggressione è armata, perché un'altra circostanza che non è emersa nelle immediatezze dei fatti: la vittima era armata di uno sfollagente, cioè il manganello che utilizzano i poliziotti, che teneva nell'inguine, cioè teneva proprio nascosto sotto, tra il giubbotto e i pantaloni. Questo fatto, siccome gli impediva di muoversi liberamente, causa, cioè quando appena lui scende in maniera repentina, cammina in maniera claudicante, e Basile pensa che lui avesse il fucile per ammazzarlo, perché tre giorni prima c'era stata l'aggressione a mani nude con un pestaggio vero e proprio in pubblica piazza, in piazza Masaniello. Dicevo, la svolta processuale si è avuta col RIS, perché l'altro dubbio che ha sempre avuto la Procura della Repubblica era se Basile avesse sparato colpendo alle spalle la vittima mentre stesse per fuggire. E in effetti il RIS, che è il reparto investigativo scientifico dei carabinieri, quello di Messina, che sono dotati di veramente strumenti di alta professionalità tecnica, e si tratta anche di persone specializzate al massimo. Ecco, il RIS, dovete sapere che lungo l'anno in cui lui era agli arresti domiciliari, previo incarico da parte del pubblico ministero, ha formulato, o meglio, ha riprodotto la scena in cui si è verificato l'evento in un posto, in una cava, e hanno fatto le prove a sparare da una posizione analoga, cioè una persona, hanno preso le misure a Carmelo ci hanno messo una persona di identiche caratteristiche somatiche, per cui la macchina che era sotto sequestro col finestrino abbassato, hanno simulato la scena da posizioni diverse, ed è emerso chiaramente che Basile non solo non ha inseguito nessuno, ma per tutto il tempo è rimasto dentro la macchina o al massimo l'altra ipotesi abbia potuto tentare di aprire lo sportello e sparare, e comunque è sempre stato in una posizione di assoluta difesa. Così come l'altro elemento determinante è stato la deposizione del dottore Bulla, che era il medico legale nominato dal pubblico ministero, quale consulente del pubblico ministero. Praticamente i colpi, vero è che hanno attinto la vittima in parti vitali, ma sostanzialmente è stato il secondo colpo, perché il primo ha colpito il giubbotto e si è fermato, e attraverso il giubbotto c'era il telefonino, proprio il telefonino ha bloccato il proiettile. Il secondo lo colpisce all'ascella e attraversa il corpo, ed è stato quello mortale. Ma proprio col primo colpo, proprio perché c'è stato il telefonino che ha impedito, che ha fatto da ostacolo, ha consentito che il corpo si muovesse, facesse una rotazione, e quindi di primo impatto il pubblico ministero aveva la sensazione che avesse sparato alle spalle. Se fosse stato così, oggi discuteremmo di anni di carcere e non di legittima difesa. Ecco, insomma, noi pensiamo che si può veramente, con la sentenza di ieri, si pone fine a un calvario. E l'altra cosa che ci tengo a dire, l'ho detto ieri nella discussione finale, lo voglio dire pubblicamente: con l'assoluzione è stata resa giustizia a Carmelo Basile, ma chiaramente il fatto non... siccome la sua coscienza è la coscienza di un cittadino comune, di una persona per bene rispettosa delle leggi, chiaramente porta sempre il peso della tragedia che ha colpito le loro due famiglie. E questo purtroppo non è che nessuna sentenza potrà cancellare. Certo, avere percorso tutti i gironi dell'inferno, come vi ho detto poco fa, ed esserne uscito riabilitato dalla giustizia terrena, è confortante e mette nella condizione me, che sono il difensore, di dire, ecco, questo lo voglio dire ai cittadini tutti: non è vero che la magistratura è quella che viene descritta dal Presidente del Consiglio attualmente in carica. Nella magistratura ci sono signori magistrati che svolgono la loro funzione con correttezza, con scrupolo, con meticolosità, e nel processo Basile questo è avvenuto. Oserei anche dire con un pizzico di umanità, con grandi sacrifici. Può capitare che sbaglino, come succede a tutti quanti noi, però quando si opera con tale scrupolo, difficilmente il cittadino non accetta lo sbaglio, perché siamo uomini, siamo persone, tutti quanti possiamo sbagliare. Però io veramente, nella mia oramai non breve esperienza professionale, da 27 anni che faccio questo mestiere, ho visto signori magistrati che con grande spirito di sacrificio e con grande dedizione riescono a infondere quella fiducia che poi il cittadino in fondo si vuole vedere profondere, perché chiaramente vivere in una società come la nostra, dove le regole della democrazia, la tutela della libertà, la tutela dello Stato nei confronti dell'incolumità delle persone è un fatto fondamentale, sapere che poi ci sono organi inquirenti, ma anche organi giudicanti che sanno soppesare le cose, è un motivo di grande soddisfazione per tutti. Perché vedete, l'esperienza Basile insegna che nessuno di noi si possa ritenere esente da tragedie analoghe a quelle che sono accadute a lui. Noi ci auguriamo mai, noi non lo auguriamo a nessuno, nemmeno al peggiore nemico. Però, così come c'è il detto nostro, no, che negli ospedali e nelle carceri ognuno di noi ha una sorta di pietruzza, un posto riservato, che è un detto comune, non so se l'avete sentito dire. E questo è, quando uno lo sente a 15 anni non lo capisce, quando è adulto capisce, perché nessuno può dire io sono esente dal fatto di dover andare in ospedale, e nessuno può dire purtroppo io, a me non potrà mai succedere di dover andare in carcere, perché Carmelo Basile tutto aveva messo nel suo conto tranne una esperienza di quel genere. Bene, io avrei finito.
Durante il processo è emerso il motivo che ha portato Ottonaro a spingersi a fare questa azione.
Ecco, sì, questo è stato, cioè sin dall'inizio si è cercato di fare capire che le ragioni dell'astio fossero correlate a questa benedetta eredità. Ecco, nel corso dell'istruttoria dibattimentale che cosa è emerso? È emerso che la casa della quale si discuteva era una casa di 16 metri quadrati, il cui valore commerciale non superava i 16.000 euro, che nella ipotesi in cui ci fosse stata una divisione egualitaria fra i quattro figli avrebbe rappresentato una eredità di 4.000 euro a testa. Tre figli su quattro, quindi una sorella e il fratello, sostanzialmente rinunciano alla loro quota perché la Carmela, la moglie di Carmelo Basile, si era presa cura essa stessa della propria madre, ospitandola in casa per ben 13 mesi, cioè i 13 mesi della malattia e dell'agonia. Quindi, cioè, è emerso in maniera chiara che si trattava di nulla, quando invece i motivi dell'astio erano correlati a una situazione di, no contrasti familiari, di volere troncare un rapporto fra una famiglia fatta da un marito, una moglie e tre figlie femmine che avevano rapporti con l'altra famiglia, perché le mamme erano sorelle, sono sorelle, e però a pranzo, a cena, eccetera, non si discuteva d'altro che delle carceri, dello spaccio della droga, delle situazioni che evidentemente non erano gradite alla famiglia Basile. Questo è emerso in maniera inequivocabile, così come è emerso da testimonianze terze, cioè non è che il racconto di Basile, per dire, io nella discussione di ieri sul racconto di Basile ne ho fatto cenno solo due volte, mi sono attenuto più alle deposizioni testimoniali. È emerso invece che c'era proprio la volontà della vittima di voler imporre la sua forza, addirittura per esempio c'è la deposizione di un testimone, un carabiniere, al quale lui aveva detto: io ve lo prendo, lo scanno e ve lo porto, lo scanno no, lo ammazzo a legnate, se porta la pistola, perché lui sapeva che lui era in possesso di una pistola regolarmente autorizzata, qualunque gioielliere lo è, e se ha la pistola gliela faccio inghiottire, anzi gliela sbatto in testa e poi ve lo porto in caserma. C'è una relazione di servizio dell'appuntato Mezza Salma, che è stato carabiniere in servizio presso la nostra caserma dei carabinieri, e che poi è stato inserito nella lista dei testimoni del pubblico ministero, che è venuto a deporre e a dire queste cose. Quindi era un'aggressione premeditata già da tempo, e quindi lo scontro che c'è stato a Piazza, cioè lo scontro, il pestaggio che c'è stato a Piazza Masanillo tre giorni prima si inseriva in quella discussione lì. Ora, che l'eredità possa essere stato il pretesto della vittima per fargliela pagare in termini diversi, ma insomma le minacce erano rivolte a tutta la famiglia, erano rivolte a Basile, erano rivolte all'altro cognato, Gianni Muratore, che pure fa il poliziotto, erano minacce costanti. Quindi
si chiude così la vicenda, oppure è previsto
ma penso che la vicenda si possa ritenere chiusa, anche perché la procura, che pure dall'omicidio volontario contestato inizialmente aveva chiesto il rinvio a giudizio, chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per eccesso colposo e legittima difesa. L'eccesso colposo in che cosa consiste? Consiste nel fatto che dal punto di vista tecnico-giuridico si ritiene ci siano tutti i presupposti della legittima difesa, però c'è stato un eccesso nell'uso dell'arma, della reazione fatta dalla persona indagata o imputata. Ebbene, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, ecco, questa è la cosa importante, il processo è servito anche a questo, serve anche a questo, le dichiarazioni, le deposizioni dei testimoni, che sono stati tanti, e non solo componenti delle forze dell'ordine, ma anche semplici cittadini, è servito a dimostrare che, anche a convincere la procura, che ci fosse la legittima difesa che noi abbiamo invocato sin da subito, sin dall'interrogatorio, dell'udienza di convalida, abbiamo sostenuto la tesi della legittima difesa. Cioè la procura ci ha messo 5 anni di tempo, però la soddisfazione è che ieri il pubblico ministero ha chiesto anch'esso l'assoluzione, contrariamente insomma alla posizione dei difensori delle parti civili, che ovviamente hanno fatto il loro lavoro con onestà intellettuale, eccetera.
La testimone che parlava all'inizio mi ha detto una versione diversa.
È stata denunciata dal pubblico ministero per false comunicazioni al pubblico ministero, il 371 bis del codice di procedura penale. No, no, assolutamente, è un soggetto strano, è tale Franzò, ma ora non mi ricordo nemmeno il nome.
Sandra
Franzò, sì.
E quindi il manganello che portava l'Antruzzo gli è stato trovato addosso?
E gli è stato trovato addosso, è stato sequestrato e ieri con la sentenza è stato confiscato in via definitiva.
Spallaggente britannico in acciaio, non è una cosa di plastica, spallaggente britannico in acciaio.
Bene, siamo qui.
Lei ormai si è stabilito a Rosolini regolarmente?
Certo, sì.
Hanno aperto l'outlet in piazza, in Corso Savoia.
Come la definisci questa sentenza? Cioè,
la sentenza giusta? Aspettavate oppure diciamo che lo speravamo. Perché i presupposti c'erano tutti, però nessuno può dire mai prima se è certo. Infatti sono abituato a parlare dopo, cioè noi ci abbiamo messo 5 anni, cioè considerate che fra le tante cose che sono state scritte soprattutto all'inizio, vedete, io per ogni processo conservo la rassegna stampa, che qui ci sono state tante inesattezze, noi non ci siamo mai permessi di presentarci, chiedere rettifiche, storie di questo genere. Oggi abbiamo ritenuto di indire la conferenza stampa proprio perché la vicenda è conclusa e si è conclusa nel migliore dei modi, restituendo la libertà e soprattutto l'onorabilità a un cittadino onesto. E per le cose anche che vi ho detto, cioè è facile trovarsi sempre lì a denigrare le istituzioni di una. Cioè noi abbiamo un codice di procedura penale che è ultra garantista, perché mette in condizione di potersi difendere veramente in maniera piena e completa. Abbiamo una organizzazione che tutto sommato consente anche alle persone povere di essere assistite degnamente da difensori. Cioè non siamo come il sistema americano, dove chi ha i soldi si può permettere il lusso di avere i migliori avvocati e chi è povero viene condannato spesso anche alla pena di morte perché non aveva la possibilità di ingaggiare l'investigatore col gratuito patrocinio. Molte persone povere vengono assistite da difensori anche bravi. Cioè, io non voglio fare il tutore del nostro sistema o lo sannatore del nostro sistema. È un sistema di garanzie complesse che mette il cittadino nella condizione di potersi difendere. Ecco, Basile è la testimonianza concreta, è come lui tanti. Se il 50% dei processi in Italia, dei processi penali, finiscono con assoluzione, ci sarà una ragione, e non è solo determinata dal fatto che le indagini possano più o meno essere svolte bene, è determinata dal fatto che al cospetto del giudice, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, emergono delle circostanze che nel corso delle indagini preliminari non possono emergere, perché nell'istruttoria dibattimentale c'è la presenza di tutti i soggetti protagonisti del processo, oltre al pubblico ministero e alle forze di polizia che normalmente svolgono il loro lavoro nella fase delle indagini, c'è il ruolo dei difensori che non è secondario. Io dico, il ruolo del difensore si esalta di più nel corso del dibattimento che nella fase delle indagini preliminari, perché nella fase delle indagini preliminari noi ci troviamo sostanzialmente muti.
Perché è meramente tecnica.
È meramente tecnica, la conduce il pubblico ministero, dirige le indagini il pubblico ministero, le conducono la polizia, i carabinieri o la guardia di finanza e noi ci troviamo, cioè nel momento in cui abbiamo voce in capitolo poi riusciamo in qualche modo, non dico a sovvertire, comunque a incanalare il processo nell'alveo giusto, senza con questo volere dire che il difensore possiamo fare miracoli. Io dico sempre che quando otteniamo delle assoluzioni ci va bene.